weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Patrizio Ciprari che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni settimana ci porta in giro per l'Italia a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi rimarremo nel Lazio, andremo in particolare in provincia di Rieti, in una nobile e importante cittadina che è già stata ospite nella nostra puntata, torna a farlo, lo facciamo volentieri quest'oggi in occasione di un importante evento. Lo scopriremo però insieme dopo la nostra pausa musicale. Invece, come mia abitudine, vi leggo ora alcuni dati riguardanti alcuni dei santi e delle ricorrenze in queste giornate del 24, 25 e 26 giugno. In particolare il 24 giugno viene tra le altre celebrata la natività, la ricorrenza della natività di San Giovanni Battista, profeta e martire. Il 25 giugno invece viene tra gli altri ricordato San Guglielmo di Montevergine, originario di Vercelli, abate. Infatti nacque a Vercelli proprio nel 1085. La sua statua in San Pietro a Roma ha un lupo accovacciato, presenta un lupo accovacciato ai suoi piedi, in ricordo di un prodigio che gli attribuisce la tradizione. Quando viveva infatti da eremita sui monti, l'asino, che era il suo prezioso mezzo di trasporto, fu sbranato da un lupo che poi Guglielmo prodigiosamente trasformò in mansueto animale da soma. Di Guglielmo in realtà non conosciamo i genitori, probabilmente nobile. Lo si incontra quindicenne, già vestito da monaco e in viaggio come pellegrino. Camminò per mesi e per anni, andò a San Giacomo di Compostela, poi a Roma, avviandosi infine verso la Puglia, volendo imbarcarsi per la Terra Santa. Ma lo dissuasero dapprima un futuro santo, Giovanni da Matera, da lui incontrato a Ginosa, nei pressi di Taranto, e poi alcuni rapinatori nelle vicinanze di Brindisi, che lo picchiarono selvaggiamente perché delusi dalle sue tasche vuote. Del resto lo stesso Giovanni da Matera gli aveva predetto: «Non è lì che ti vuole il Signore». E lui, dopo indecisioni e prove, andò infine a stabilirsi sui 1500 metri di Montevergine, nel gruppo appenninico del Partenio, presso Avellino, terra che all'epoca era ancora una terra di orsi e di lupi, dove visse da solo per un anno. Poi arrivarono altri uomini, alcuni sacerdoti, attratti dalla vita eremitica, che intorno a lui formarono una comunità. Salirono poi anche pellegrini, i fedeli, a cui bisognò predicare e amministrare i sacramenti nella chiesetta consacrata nel 1124. Guglielmo adottò la regola benedettina con una marcata accentuazione eremitica, ma questa affluenza di gente rese anche necessaria un'attività pastorale, una cura di anime. Nel 1128 egli affidò la comunità al futuro beato Alberto e andò a stabilirsi in Lucania, sul monte Cognato, dove presto nacque un monastero. E quando fu ben stabilito, Guglielmo ripartì fermandosi a Goleto, ancora nell'Avellinese, e qui per un anno gli servì da cella il cavo di un gigantesco albero, e qui ancora nacque un monastero, doppio anzi, ossia una comunità maschile e una femminile, ognuna con propria sede e propria chiesa. Il meridione d'Italia difatti adottò affettuosamente questo piemontese, e altri monasteri egli fece nascere sia in Irpinia sia in Puglia, moltissimi, dice la sua prima biografia del XII secolo, e così si formò quella che sarà chiamata poi Congregazione Benedettina di Montevergine e che avrà vita plurisecolare. Nel 1879 tra l'altro si fonderà con la Congregazione Cassinese. Guglielmo morì proprio nel monastero del Goleto e nella sua comunità si incominciò subito a venerarlo come santo. Alcuni vescovi autorizzarono anche il culto pubblico, che sarà poi esteso a tutta la chiesa nel 1785. Il suo corpo verrà traslato nel 1807 dal Goleto a Montevergine, dove si trova tuttora. E infine vogliamo ricordare che il 26 giugno vengono tra gli altri celebrati Santi Giovanni e Paolo, martiri di Roma, vissuti nel IV secolo, che furono fratelli di fede oltre che di fatto. Le informazioni su di loro sono in realtà discordanti e risalgono soprattutto ad una passo in parte leggendaria Essi sarebbero stati due cristiani ricchi e particolarmente caritatevoli che Giuliano l'Apostata avrebbe condannato ad essere decapitati e sepolti sotto la loro abitazione. Sembra però che il martirio di Giovanni e Paolo potrebbe essere avvenuto almeno 50 anni prima, all'epoca di Diocleziano, perché le persecuzioni di Giuliano avvennero in realtà in Oriente. Ad ogni modo, sotto la basilica Celimontana a loro dedicata sono stati ritrovati i resti di una villa romana abitata da cristiani, con il piccolo vano della Confessio che reca affreschi di scene di martirio, sotto cui c'è una fossa per il seppellimento di due corpi. E questi sono alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate del 24, 25 e 26 giugno. Tra poco il collegamento con la località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento prendiamoci una pausa musicale insieme con Lucio Battisti.
Genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. Del mio amico, con le mani sporche d'olio, capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. Tornare.
Ed ecco che sfumando queste belle note, viaggiando in effetti con Lucio Battisti, ci rechiamo, vi dicevamo, proprio in questa zona bellissima del Lazio, da dove è collegato il primo cittadino di questa importante località che torna protagonista della puntata di Weekend Divino, come lo è stata anche nel passato. Bene, perché è un evento molto importante quello di cui stiamo parlando e di parleremo tra poco con il nostro gradito ospite, il primo cittadino di Leonessa in provincia di Rieti, e diamo il benvenuto a Paolo Trancassini. Buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Molti dei nostri ascoltatori avranno immediatamente collegato, soprattutto in questo periodo, Leonessa con un evento estremamente importante per tutti gli abitanti di Leonessa e per i tantissimi visitatori, vale a dire il Palio del Velluto. Allora, proprio in queste ore comincia questo importante evento che avrà, lo ricordiamo subito anche ai nostri ascoltatori, la giornata culmine proprio nella giornata del 26, ma ci sarà anche un appendice il giorno 29. Però molto meglio di me il primo cittadino potrà raccontarci che cosa prevede il programma e come si svolgerà poi questo evento, anche ricordando la motivazione storica che è alla base stessa del Palio del Velluto. Sindaco.
Sì, il Palio del Velluto è appunto una rievocazione storica di un antico palio tra i più antichi d'Italia, che si teneva sicuramente già nel 1464 e fu poi soppresso nel 1557 dal governatore Oliva, perché il palio era talmente sentito che era motivo di guerre e di uccisioni. Quindi per evitare che la gente si uccidesse a Leonessa, nel 1557 questo palio è stato abolito. Ed era prevista anche una pena non solo pecuniaria ma anche corporale per chi poi lo avesse di nuovo ripristinato. Noi nel riordinare l'archivio storico nel 1996 trovammo appunto questa storia, decidemmo di ripresentarlo, forti anche del grande senso di appartenenza che c'è a Leonessa ancora fra i Sesti. Quindi c'è ancora una rivalità fra le frazioni e il centro, e c'è ancora molta rivalità fra i vari castelli che hanno originato la fondazione di Leonessa, perché Leonessa, lo ricordo, è una città d'arte, è una città che nasce su progetto e nasce nel 1278 per volere di Carlo d'Angiò, e nasce appunto fondendo fra loro questi sei castelli: Corno, Croce, Terzone, Forcamelone, Torre e Poggio. E quindi poi, insomma, di fatto la rivalità fra questi sessi è rimasta inalterata, e su questo quindi abbiamo deciso di ripristinare questo palio che quest'anno celebra il ventennale, diciamo, dell'era moderna. È una sfida che si fa per Margherita d'Austria, perché noi lo abbiamo attestato quando è stato soppresso, quindi nel 1557. Tutta questa festa si fa per Margherita, comincia già in un modo molto scenografico, perché io, vestito da sindaco, quindi con la fascia e con gli abiti di questo periodo storico, consegnerò la chiave della città al capitano del popolo in una cerimonia, proprio a significare che la città per questi giorni torna ad essere una città del Cinquecento. Ci sono le animazioni nelle strade, nelle piazze fino a tarda notte, con giocolieri, con mangiafuoco, e ci sono poi queste tre gare che allieteranno i tre giorni, che sono la palla grossa, un'eliminatoria e poi la finale di un torneo di calcio tipo calcio fiorentino, di calcio antico, chiamiamolo così. Poi c'è la corsa del pane, le dame devono fare una gincana con dei filoni di pane collocati sopra la propria testa, e poi c'è nell'ultimo giorno la più spettacolare, una gara di cavalli, una gara di abilità, una corsa di abilità. La somma di queste gare fa sì che uno dei sesti vinca il palio. Però è un po' tutto il clima che c'è in quei giorni. Ogni sesto, per autofinanziarsi, apre una propria taverna, e sono taverne rigidamente in luoghi cinquecenteschi, con cibi cinquecenteschi, ed è veramente molto molto suggestivo.
A proposito poi di presenze anche storiche, la stessa Margherita d'Austria sarà impersonata magari da una ragazza di Leonessa?
Margherita d'Austria è sempre impersonata dalla, diciamo, viene impersonata dal sesto che ha vinto la passata edizione, quindi dalla Madonna, che perché ogni sesto è rappresentato da un priore e da una Madonna, quindi da una nobildonna. La nobildonna che l'anno passato ha vinto il palio, quindi che rappresenta il sesto vincitore, l'anno successivo ha l'onore e l'onere di essere Margherita d'Austria. Volevo anche aggiungere che poi la sera ci sono degli spettacoli molto molto belli, all'apertura c'è lo spettacolo di falconerie, perché all'epoca si tenevano questi spettacoli con i rapaci, con il volo degli uccelli, molto molto spettacolari nella piazza. Sabato c'è uno spettacolo molto molto bello, un po' uno spettacolo del fuoco, quindi uno spettacolo sempre dai sapori molto antichi, e poi si chiude domenica con i trombonieri di Cava dei Tirreni, che sono molto molto spettacolari, sono i trombonieri e gli archibugieri della città di Cava, e sono veramente uno spettacolo da non perdere.
Ecco, bravissimo sindaco, perché ci sta proprio facendo respirare l'atmosfera, venire naturalmente far venire voglia di esserci a Leonessa. Tra poco ricorderemo anche come ci si arriva a Leonessa, peraltro ecco, ci sarà anche una piccola appendice addirittura il 29 giugno, giusto?
Sì, esattamente, perché in realtà questa festa, di cui noi conosciamo molto perché abbiamo il libro del Camerlengo che un po' ce la racconta, questa festa nasce per celebrare un po' la tradizione della lana. Leonessa aveva tutta la filiera della lana nel 500 e quindi intorno a questa festa c'era un libero mercato che finiva questa festa, questi 7 giorni in realtà di festa in cui era addirittura proibito lavorare, bisognava soltanto mangiare, bere, divertirsi e scambiare lana, insomma avere questo continuo mercato. Questa festa finiva il 29 giugno appunto con il palio, quindi il palio del velluto di Leonessa in realtà è il 29 giugno. Noi ovviamente per motivi di organizzazione lo attestiamo sempre un fine settimana prossimo, quindi se il 29 giugno è il venerdì facciamo 29, 30, 31, se è un lunedì allunghiamo il ponte. Quest'anno, cadendo di mercoledì, il 29 giugno faremo semplicemente un corteo del sesto vincitore con una messa di ringraziamento e poi il lancio di sfida per il palio 2017.
E quindi questo è un ulteriore elemento importante del programma. Finora qual è il sesto che ha vinto maggiormente?
Insomma, il sesto Juventus, chiamiamolo così, di Leonessa è Forcamelone, che è un sesto molto molto forte. Comunque ripeto, quello che la gente troverà a Leonessa è un clima di festa bellissimo, con una grandissima novità quest'anno abbiamo battuto moneta, abbiamo rifatto il Carlino, quindi tutti coloro che vorranno mangiare nelle taverne e vivere questa diciamo veramente respirare l'aria rinascimentale a tavola dovranno andare nei luoghi organizzati dalla Proloco per il cambio, ed è una cosa molto molto carina, insomma, che vi permetterà anche di avere magari un piccolo ricordo.
Assolutamente. E chissà che poi magari non si ritornerà al Carlino in assoluto, visto l'aria che tira in Europa, a parte le battute naturalmente, questo per quanto riguarda, senza dimenticare, lo diceva lo stesso sindaco, che poi Leonessa è una città storica dall'importanza anche artistica e culturale di grandissimo rilievo, oltre al paesaggio che circonda questo luogo e che voi a che altitudine state?
Leonessa è un altipiano che va dai 1000 ai 2000 metri, praticamente fino alla vetta del Terminillo, facciamo parte del comprensorio del Terminillo, siamo città d'arte, siamo paese bandiera arancione del Touring Club per appunto un marchio di valorizzazione turistico-ambientale, e abbiamo dei bellissimi e nuovissimi impianti di risalita, impianti di sci, abbiamo anche 2 piste di sci da fondo, siamo un paese diciamo molto molto turistico. Lei consideri che noi passiamo dai circa 3.000 abitanti, 2.500-2.800 residenti, arriviamo a punte l'estate di 45.000 presenze.
E sindaco, se dovessimo suggerire tra i tanti prodotti e piatti tipici un piatto da non perdere, quale le viene in mente per primo?
Sfusellati al castrato o al tartufo, perché siamo anche città del tartufo, vista la grande produzione, la qualità di tartufo che c'è. E poi siamo insomma famosissimi per le patate, perché la grandissima sagra che si tiene ad ottobre ha fatto diventare questo prodotto un prodotto molto molto importante. Oggi le patate di Leonessa sono particolarmente rinomate e quindi ovviamente un bel piatto di gnocchi.
E sono tra l'altro rinomate anche per i nostri ascoltatori, torneremo senz'altro a parlarne anche in prossimità della festa. Per godere però di tutto questo bisogna arrivarci a Leonessa. Che strada occorre fare venendo da Roma?
Venendo da Roma, l'autostrada Roma-Firenze, uscita Fiano, la Salaria fino a Rieti e da lì da Rieti seguire le indicazioni per Leonessa.
Quanto ci vorrà?
Un'ora e mezza, un'ora e tre quarti.
Un'ora e tre quarti. Beh. Un'ultima informazione anche per l'aspetto magari anche più spirituale e religioso. Qual è il santo patrono di Leonessa e quando si festeggia?
Allora, noi abbiamo un santo nostro, perché San Giuseppe da Leonessa è stato un importantissimo frate cappuccino che appunto è vissuto, è nato a Leonessa, tra l'altro da una famiglia di lanaioli, quindi ritorna il velluto ed è stato un santo straordinario che insomma è anche andato in Terra Santa per predicare appunto il cristianesimo, una figura straordinaria che noi celebriamo il 4 febbraio, che è il giorno della sua morte.
Ebbene, questa è un'importante notazione. Voglio anche ricordare alcuni siti internet, a cominciare dalle www.ilpaliodelvelluto.it, oltre alle www.leonessa.org, questo per quanto riguarda anche maggiori informazioni. Noi abbiamo però avuto la descrizione migliore proprio dal sindaco, dal primo cittadino di Leonessa, che ringraziamo moltissimo, Paolo Trancassini. Auguriamo a lei e a tutti gli abitanti di Leonessa, a cominciare da Paolo Trancassini, auguriamo un bel evento del Palio del Velluto di quest'anno, in attesa dei prossimi collegamenti. Tanti auguri e alla prossima volta.
Grazie, tanti auguri anche a voi.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!